Buonasera carissimi amici, bentornati insieme e grazie per essere ancora una volta all'ascolto del nostro programma. Oggi cominciamo a studiare insieme un altro libro della Bibbia e, venendo a questo libro di Deuteronomio, voglio ricordarti che si tratta dell'ultimo libro del Pentateuco, che sono i primi cinque libri della Bibbia scritti da Mosè. Questi libri del Pentateuco sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e, appunto, Deuteronomio. La parola greca deutero significa due o secondo, e nomio significa legge. Perciò il titolo Deuteronomio significa la seconda legge. Non possiamo però pensare che si tratti soltanto di una ripetizione della legge, come era stata data a Mosè sul monte Sinai. Questa è più di una ricapitolazione, è un'illustrazione della legge. Lo Spirito di Dio ha detto prima qualcosa in modo essenziale, per poi ritornare a mettere l'enfasi su un particolare. Ci sono quattro titoli in ebraico per Deuteronomio. Il primo è Debarim, significa le parole, o queste sono le parole, e deriva dall'espressione che apre proprio il libro, queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele. Il secondo titolo è Kit, o il quinto della legge. Il terzo è il libro del rimprovero, quarto, la ripetizione della legge. Il tema del Deuteronomio potrebbe sorprenderti. Il titolo principale è Amore e obbedienza. Forse non hai realizzato che l'amore di Dio era menzionato così all'inizio nella Bibbia, ma la parola amore appare 22 volte in questo libro del Deuteronomio. Il Signor Gesù non ha cercato di insegnare qualcosa di nuovo quando egli disse «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti». Deuteronomio insegna che l'obbedienza è la risposta dell'uomo all'amore di Dio. Non è ancora il Vangelo, ma questo grande principio è già presente qui. Dobbiamo capire subito una cosa. La legge è buona. Anche se io enfatizzo molto il fatto che Dio non può salvarci attraverso la legge, questo non vuol dire che la legge non sia buona. Sai dov'è il problema? Il problema sta in te e in me. Il problema è che non possiamo adempiere la legge e, a causa di questo problema, Dio può salvarci solo per un atto di grazia. Mosè ha scritto il Deuteronomio. Mosè era un uomo che conosceva Dio. Lui parlava con Dio faccia a faccia. Il salmista dice «Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele». Troviamo scritte queste parole nel Salmo 103, al versetto 7. I figli di Israele videro le opere di Dio, ma non lo conoscevano intimamente. Mosè conosceva le sue vie, il suo modo di agire. Deuteronomio è il risultato di questa intima e profonda conoscenza, unita all'esperienza di 40 anni nel deserto. La parte che tratta la morte di Mosè probabilmente è stata scritta da Giosuè ed è parte naturale del libro di Giosuè. Quando questa parte fu scritta, venne messa sul rotolo, la pergamena del Pentateuco, formando così un appendice. Che l'autore del Deuteronomio fosse Mosè venne messo in dubbio. Alcuni critici dissero che Mosè non avrebbe potuto averlo scritto perché a quei tempi non esisteva alcuna scrittura. Quella teoria è stata largamente superata perché ora sappiamo che la scrittura esisteva molto tempo prima che Mosè fosse in vita. Il libro del Deuteronomio fu scritto per una nuova generazione che non aveva vissuto l'esperienza dell'uscita dall'Egitto e del Monte Sinai. Questa nuova generazione era arrivata alle sponde del fiume Giordano un mese prima che entrassero nella terra promessa. Gli adulti della generazione, che aveva lasciato l'Egitto, erano morti, e le loro ossa erano sepolte nel deserto, perché a causa della loro incredulità, a causa della loro disobbedienza, non ebbero il privilegio di entrare nella terra promessa, Canaan. Avevano infranto la legge di Dio. Questi erano peccati d'azione, poi non avevano creduto in Dio, e questi erano peccati di omissione, perché l'incredulità è peccato. La nuova generazione, ora cresciuta e diventata adulta, così aveva bisogno che fosse loro riproposta la legge del Sinai alla luce di 38 anni di esperienza nel deserto. Nuovi problemi erano sorti che non erano coperti specificatamente dalla legge. Dio, poi, voleva che fosse costantemente insegnata la legge al suo popolo, ripetendola e spiegandola ai figli e ai figli dei figli dopo di loro. E io mi chiedo, se non è la mancanza di questo, la grande negligenza presente nelle nostre famiglie, nella società di oggi. Parliamo di fallimento della scuola, di fallimento della Chiesa, e sono d'accordo che entrambi abbiano delle responsabilità, ma il vero problema è che nella famiglia spesso non si inizia a dare insegnamenti relativi alla legge di Dio e alle esperienze vissute in passato con Lui. Nel libro del Deuteronomio, Mosè dà a questa nuova generazione le istruzioni da parte del Signore prima di abbandonare la guida della nazione a causa della sua morte. Lui riprende l'esperienza del deserto, enfatizza certi punti della legge e rivela il loro futuro cammino alla luce del patto che Dio aveva fatto riguardo alla terra promessa. Vedremo in questo libro che la legge mosaica non era stata data soltanto a un popolo, ma anche a un paese, a un popolo che sarebbe vissuto su un preciso territorio. Infine, Mosè insegna loro un nuovo canto. Lui benedice le 12 tribù e poi si prepara per morire. Un'elegia funebre per Mosè conclude il libro del Deuteronomio. Ritengo buona la divisione ebraica del Deuteronomio. Essa segue uno schema generalmente accettato. Eccolo, 8 discorsi solenni. Il primo va dal capitolo 1 al 4 fino al versetto 40. Il secondo dal capitolo 4, versetto 44, al capitolo 26, versetto 19. Il terzo lo troviamo nei capitoli 27 e 28 e il quarto nei capitoli che vanno dal 29 al 30. Il quinto in una parte del capitolo 31, mentre il sesto, chiamato Cantico di Mosè, è riportato nel capitolo 32. Infine, nei capitoli 33 e 34, troviamo il settimo e l'ottavo discorso. Dopo aver visto la suddivisione dell'intero libro, possiamo passare a considerare il capitolo 1 di Deuteronomio. Il tema di questo capitolo è il ricordo dell'incredulità di Israele a Cades Barnea. Mosè sta riguardando indietro ai viaggi dei figli di Israele e dà un'interpretazione a gran parte di ciò che era successo. Tutta quella generazione ora è morta, con l'eccezione di Caleb e Giosuè. Lui sta preparando una nuova generazione che deve entrare nel paese e prima elenca le esperienze dei loro padri in modo che loro possano imparare da questi eventi, che possano imparare dai fallimenti invece di ripetere gli stessi errori. Iniziamo la lettura dai primi 8 versetti del primo capitolo di Deuteronomio. Queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele di là dal Giordano, nel deserto, nella pianura di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Aseroth e Dizab. Vi sono 11 giornate dall'Oreb, per la via del Monte Seir, fino a Cades Barnea. Il 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò ai figli di Israele e disse tutto quello che il Signore gli aveva ordinato di dire loro. Questo avvenne dopo che egli ebbe sconfitto Sicon, re degli Amorei, che abitava in Chesbon, e Og, re di Basan, che abitava in Astaroth e in Edrei. Di là dal Giordano, nel paese di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge e disse: «Il Signore, il nostro Dio, ci parlò in Oreb e ci disse: voi siete rimasti abbastanza in queste montagne. Voltatevi, partite e andate nella regione montuosa degli Amorei e in tutte le vicinanze, nella pianura, sui monti, nella regione bassa, nella regione meridionale, sulla costa del mare, nel paese dei Cananei e nel Libano, fino al gran fiume Eufrate. Ecco, io ho messo davanti a voi il paese. Entrate, prendete possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro discendenza, dopo di loro». Nella stessa zona alla quale si riferisce il testo di Deuteronomio, capitolo 1, cioè sul Monte Nebo, ora non si può vedere la città di Gerusalemme. Ciò che si vede non sembra per niente una terra promessa, a causa di ciò che è successo a quella terra nel corso dei vari secoli. Ma quando Mosè vide la stessa zona, essa era terra verde e buona, oggi è un deserto. Il Monte Sinai e Oreb sono la medesima località. Era un viaggio di 11 giorni da Oreb a Cades Barnea, che era il punto da cui si entra nella terra promessa. Israele pellegrinò per 38 anni, mentre avrebbero dovuto impiegare soltanto 11 giorni per entrare nel paese. Perché? Per la loro incredulità. La loro marcia divenne un vagare, e loro stessi divennero stranieri, pellegrini in quel deserto. Furono lenti a capire e vagarono per 38 anni in quel grande e terribile deserto. Anche noi siamo spesso lenti a capire ciò che il Signore ci vuole insegnare. Così Dio ci deve tenere alla sua scuola per tanto tempo e impieghiamo anni per fare cose che potremmo fare in breve tempo. Non abbiamo fiducia che il Signore sarà al nostro fianco per aiutarci a compiere ciò che Lui ci ha comandato di fare. Alla fine di questo loro pellegrinaggio, Mosè pronuncia il suo primo discorso. Mosè era l'oratore che teneva il discorso, ma lui mette bene in chiaro che il discorso gli era stato dato dal Signore. È bello sentire la decisione contenuta nelle parole del Signore. Siete stati qui abbastanza. Voltatevi, prendete possesso, è il paese che ho giurato di dare a voi. Nel rivedere la loro storia e nel ripassare il loro viaggio nel dettaglio, Mosè ricorda alcune decisioni prese in circostanze particolari. Non si presenta come un superuomo, ma ricorda come avesse sempre avuto bisogno di aiuto. Leggiamo i versetti dal 9 al 18, sempre dal capitolo 1. In quel tempo io vi dissi, io non posso da solo sostenere il peso di questo popolo. Il Signore, vostro Dio, vi ha moltiplicati e oggi siete numerosi come le stelle del cielo. Il Signore, il Dio dei vostri padri, vi aumenti anche 1000 volte di più e vi benedica come vi ha promesso di fare. Ma come posso io da solo portare il vostro carico, il vostro peso e le vostre liti? Prendete nelle vostre tribù degli uomini savi, intelligenti, conosciuti, e io li stabilirò come vostri capi. Voi mi rispondeste, è bene che facciamo quello che tu proponi. Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e conosciuti, e li stabilì sopra di voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine e come responsabili nelle vostre tribù. In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici. Ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o con lo straniero che abita da lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio, e le cause troppo difficili per voi le presenterete a me, e io le ascolterò. Così in quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare. Troviamo quell'episodio di cui parla il testo letto in Deuteronomio 1, in Esodo capitolo 18. Mosè era super impegnato, sotto pressione, forse pensava di dover portare da solo il peso della guida del popolo d'Israele. Dietro consiglio di suo suocero, il Signore gli permise di nominare degli anziani che lo aiutarono nella gestione dei problemi ordinari, mentre si sarebbero rivolti a lui, a Mosè, per le cause più difficili. È importante vedere come queste persone dovevano essere scelte secondo dei criteri precisi, onde evitare ingiustizie. Questi uomini dovevano essere saggi, intelligenti e conosciuti, il che sottintende che avessero una fama positiva. Poi dovevano giudicare in modo retto, senza riguardi personali. Nel Nuovo Testamento, nel Libro degli Atti, troviamo che anche gli apostoli si trovano nella necessità di nominare degli aiutanti, i diaconi, che erano incaricati di questioni pratiche, così da non distogliere gli apostoli dalla predicazione. Anche in questo caso non dovevano essere scelte delle persone a caso, ma dei quali si abbia buona testimonianza, ripieni di spirito e di sapienza. Così è detto in Atti capitolo 6, versetto 3. Proseguiamo nella lettura dei versetti dal 19 al 23, da Deuteronomio capitolo 1. Poi partimmo da Horeb e attraversammo tutto quel grande e spaventevole deserto che avete visto, dirigendoci verso la regione montuosa degli Amorei, come il Signore, il nostro Dio, ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Cades Barnea. Allora vi dissi, siete arrivati nella regione montuosa degli Amorei, che il Signore, il nostro Dio, ci dà. Ecco, il Signore, il tuo Dio, ha messo davanti a te il paese. Sali, prendine possesso come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto, non temere e non ti spaventare. E voi tutti vi avvicinaste a me e diceste, mandiamo degli uomini davanti a noi, che ci esplorino il paese, ci riferiscano qualcosa sulla strada che dovremo percorrere, e sulle città alle quali dovremo arrivare. La cosa mi piacque, e presi 12 uomini in mezzo a voi, uno per tribù. Mosè, nel descrivere il deserto, usa due aggettivi, grande e spaventevole. La marcia nel deserto non fu una bella passeggiata di primavera. Comunque, alla fine arrivarono a Cades Barnea. Per prima cosa Mosè rassicura il popolo con le stesse parole usate dal Signore. Sali, prendi possesso, non temere, non spaventarti. Evidentemente il Signore sapeva che il popolo avrebbe avuto paura. Infatti la prima reazione del popolo è quella di stringersi attorno a Mosè, facendo una proposta che rivela non solo il loro timore o il desiderio di conoscere i luoghi e la strada da percorrere, ma di fondo manifesta una mancanza di fiducia in Dio. Dio aveva già esplorato e scelto il paese, aveva detto che era un paese stillante latte e miele, per indicare qualcosa di molto buono. Terminiamo la lettura dell'episodio qui descritto nei versetti dal 24 al 33, sempre di Deuteronomio capitolo 1. Quelli si incamminarono, salirono sui monti, scesero nella valle di Escol ed esplorarono il paese. Presero con le loro mani dei frutti del paese, ce li portarono e ci fecero la loro relazione dicendo: «Quello che il Signore, il nostro Dio, ci dà è un paese buono, ma voi non voleste andare e vi ribellaste all'ordine del Signore, del vostro Dio. Mormoraste nelle vostre tende e diceste: «Il Signore ci odia, per questo ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli Amorei e per distruggerci». Dove andiamo noi? I nostri fratelli ci hanno fatto perdere il coraggio, dicendo: «Quella gente è più grande e più alta di noi, vi sono grandi città fortificate fino al cielo, e vi abbiamo visto perfino degli Anachiti». Io vi dissi: «Non vi spaventate e non abbiate paura di loro. Il Signore, il vostro Dio che vi precede, combatterà Egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto, dove hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta suo figlio per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati in questo luogo. Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore, vostro Dio, che vi precedeva nel vostro cammino per cercarvi un luogo dove piantare le tende, di notte nel fuoco per mostrarvi la via per la quale dovevate andare e di giorno nella nuvola». Mosè, come abbiamo visto nella precedente sezione, acconsentì a mandare degli esploratori nel paese, anche se era una dimostrazione di mancanza di fiducia in Dio, visto che egli stesso aveva scelto quel paese e aveva promesso di accompagnarli, liberandoli dai pericoli. Gli esploratori dovettero ammettere che era davvero un buon paese. Sì, c'erano dei giganti nel paese, ma Dio aveva detto che lui stesso se ne sarebbe occupato. Loro evidentemente non avevano fiducia in Dio e per questa ragione dovettero tornare in quel deserto definito grande e spaventevole. Il problema di base dei figli di Israele era l'incredulità. Dio aveva mostrato ogni cura verso di loro, cominciando da quando erano schiavi in Egitto fino alla loro liberazione e anche attraverso la nuvola, la colonna di fuoco che li guidava. Tante volte anche il credente in Cristo si trova ad affrontare dei giganti nella propria vita. Sono sicuro che, come figlio di Dio, ti sei trovato anche tu nel paese dei giganti. Credimi, è difficile sapere come trattare un gigante se sei un pigmeo. Dio ha fatto anche a noi la promessa di occuparsi dei giganti al posto nostro. È meraviglioso sapere questo. Non sono le circostanze esterne il nostro vero problema, bensì l'incredulità dei nostri cuori. E a questo punto però ci dobbiamo fermare per quanto riguarda lo studio, le riflessioni di oggi, visto che il tempo a mia disposizione sta per terminare. Quindi ti do appuntamento a domani e quindi occasione per scoprire insieme come va avanti il racconto del Deuteronomio. Quindi appuntamento a domani al solito orario. Ciao.